Benvenuti. Ci immergiamo oggi in un tema direi cruciale per molti professionisti, le polizze di responsabilità civile e professionale qui in Italia. Prendiamo spunto da una guida specialistica e mettiamo a fuoco una differenza normativa che salta all'occhio, perché per avvocati e medici, ad esempio, ci sono delle tutele assicurative minime stabilite per legge, mentre per ingegneri e architetti, beh, la situazione sembra diversa. Esploriamo un po' questa apparente disparità.
Salve. Sì, è un punto interessante.
Il punto chiave è proprio questo, no? Ci sono normative specifiche. Penso ai decreti per gli avvocati, quello del 2016, o per i medici recentissimo, del 2023, e persino per l'RC Auto c'è un decreto del 2020. Ecco, queste norme hanno stabilito dei paletti, dei requisiti minimi per le polizze. Ma cosa significa davvero? Cosa comporta l'esistenza di questi decreti?
Beh, comporta molto di più che definire solo un massimale minimo, ecco. Questi decreti, diciamo, intervengono in modo abbastanza profondo sulle garanzie, quelle che le compagnie devono obbligatoriamente offrire. L'idea di fondo, insomma, è rafforzare la protezione sia dell'assicurato sia del terzo che ha subito il danno. Si cerca di creare uno standard di copertura più solido, più uniforme.
Capisco.
In sostanza, si definisce un livello base di tutela, considerato, come dire, irrinunciabile. Aspetti importanti, che prima magari erano lasciati alla trattativa, alla cosiddetta libera pattuzione tra le parti, diventano requisiti di legge, quindi non negoziabili al ribasso.
Chiaro. Quindi si crea una sorta di pacchetto base, potremmo dire, garantito per legge. Ma quali sono concretamente questi aspetti che sono diventati obbligatori? Ad esempio, per medici e avvocati, cosa troviamo?
Guarda, sono diversi e tutti piuttosto rilevanti. Prima di tutto, l'estensione della copertura. Deve coprire ogni tipo di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. Poi c'è la copertura della responsabilità solidale, un punto che spesso è, delicato.
Immagino.
E poi, fondamentale direi, l'estensione della validità temporale delle coperture. Si introducono meccanismi come l'ultrattività, che copre le richieste di risarcimento che arrivano dopo la scadenza della polizza, ma per fatti avvenuti mentre era valida. E anche la retroattività, che può coprire fatti avvenuti prima della stipula.
Interessante come la legge intervenga su dettagli così tecnici, diciamo, della polizza. C'è dell'altro in questi standard?
Sì, certo. Troviamo anche termini più lunghi per denunciare un sinistro. E questo è un vantaggio non da poco per l'assicurato, eh? E poi un principio importante, l'inopponibilità ai terzi danneggiati di clausole limitative che non siano previste dal decreto stesso.
Cioè?
Cioè, se tu e l'assicuratore concordate una limitazione, ma il decreto non la prevede, quella limitazione non può essere usata contro chi ha subito il danno.
Ah, ok, chiaro.
Infine, spesso questi decreti prevedono anche dei massimali specifici per le spese legali, che sono distinti e in aggiunta a quelli per il risarcimento del danno vero e proprio.
Ok, ora, mettendo questo in prospettiva, la normativa generale sulle assicurazioni contro i danni, penso agli articoli del Codice Civile, il 1322 sull'autonomia contrattuale, il 1917 sulla RC, quella lascia molta più libertà alle parti, no? Nel definire cosa c'è dentro la polizza.
Esattamente. Il principio generale nel nostro ordinamento è quello dell'autonomia contrattuale, pur nei limiti imposti dalla legge, ovviamente. Ed è proprio qui che, come dicevi, emerge la peculiarità per le professioni tecniche. Per ingegneri e architetti ad oggi manca un decreto ministeriale analogo.
Ah.
Uno che fissi dei requisiti minimi specifici per la loro RC professionale.
Aspetta un attimo. Quindi, se io sono un ingegnere o un architetto, tutte quelle garanzie che abbiamo appena elencato, la copertura della responsabilità solidale, l'ultrattività estesa, l'inopponibilità di certe clausole ai terzi, non sono automaticamente incluse nella mia polizza per legge?
Eh no.
Dipendono interamente da...
Da cosa riesco a negoziare io con la compagnia assicurativa? Qualità e l'ampiezza della copertura possono variare, e anche notevolmente, a seconda della polizza specifica che si stipula e anche del potere contrattuale del singolo professionista o dello studio.
Certo.
Potenzialmente si può creare una simmetria.
Sia informativa che negoziale.
Questo fa riflettere parecchio.
Perché da un lato c'è la flessibilità. Magari uno dice, posso costruirmi la polizza su misura. Però dall'altro c'è il rischio concreto di avere una tutela inferiore rispetto ad altri professionisti con responsabilità simili, no?
È proprio questo il nodo cruciale e la domanda che ci si pone. Se l'introduzione di standard minimi è stata vista, e generalmente lo è stata, come un progresso per medici e avvocati per la tutela loro e dei terzi, allora la loro assenza nel settore tecnico solleva degli interrogativi importanti. È una lacuna normativa, un vuoto che espone a rischi maggiori, magari rischi non sempre percepiti fino in fondo quando si firma il contratto.
Oppure
è una flessibilità che ha un suo valore, che permette di cucire polizze più aderenti alle specificità e norme che ci sono all'interno delle professioni tecniche. In fondo, l'attività di un ingegnere strutturista è molto diversa da quella di un architetto paesaggista.
Vero.
La riflessione finale forse potrebbe vertere proprio su questo. In settori ad alta specializzazione e con responsabilità così elevate come l'ingegneria e l'architettura, qual è il giusto equilibrio tra la libertà di definire il proprio contratto assicurativo e la necessità forse di avere un paracadute minimo garantito per legge? Un paracadute che tuteli sia il professionista sia chi potrebbe subire un danno dal suo operato. È un bilanciamento delicato, su cui vale la pena continuare a ragionare.